i podcast di radiobue.it.
Essere o non essere, questo è il problema.
Più bella e più superba che
bravo, grazie.
Più bella e più superba che
bravo.
E sarà quel giorno in cui vedrò i corpi senza vita dei miei tre nemici.
Prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria.
E i soldi di prima non bastano più per fare tutte le cose che prima con quei soldi si potevano fare. Ce ne vogliono di più, sempre di più, molti di più. Ma attenzione, non per fare altre cose, non per andare in posti nuovi, no. Soltanto per restare qui fermi.
E il naufragarmi dolce in questo mare.
Contorni colorati.
Buongiorno, buongiorno palcofonici, siamo tornati, sono tornato perché arrivo direttamente da un mese nella capitale italiana romana, ma mi mancava questa sigla, mi mancava questo programma e infatti siamo tornati con tutta la nostra gioia di vivere che oggi espleteremo come una funzione corporale in, per voi in, su questa radio. Ciao da Nicola,
Valentina
e a sorpresa Gabriele.
A sorpresa è tornato anche il nostro Bibi. Ciao Bibi.
Spero vada tutto bene, da un po' che manco, però ogni tanto vi ascolto.
Sei mancato per molto tempo. Adesso, dopo il giorno dei morti, sei risuscitato secondo le scritture.
E salirò al cielo e poi vedremo.
Amen, fratello, amen. Allora, Valentina.
Eccomi, presente. Si sentiva che mancavi, Nicola, che sei tornato. Allora, oggi avremo Savino Genovese che ci parlerà di Io sono la Luna, percorsi sull'obesità, che andrà in scena all'inutile. E avremo Pennacchi che ci parlerà di eroi. E Gabriele Di Luca di Carrozzeria Orfeo che ci presenterà Idoli, che è in scena al Verdi in questi giorni.
Wow, ma che programmone. E allora, vuoi dare anche i nostri contatti? Così?
Ma già che ci siamo, direi di sì. Quindi scriveteci a palcofonico@gmail.com o ci trovate su Facebook, Twitter o sul nostro nuovo sito internet www.palcofonico.it.
Oppure se volete trovare la nostra bellissima Valentina, vi do io il contatto, Valentina Rocco, aggiungetela su Facebook.
Ma vuoi dargli anche il numero di telefono?
Va bene, ora no, sto scherzando. Allora cominciamo con il nostro primo ospite, che è un attore che è in scena in questo periodo, in questo momento esatto, è in scena con uno spettacolo, si chiama Io sono la Luna, fa parte dei percorsi sull'obesità e andrà in scena per il premio dell'inutile al Teatro dell'Inutile. Diamo il benvenuto a Savino Genovese.
Grazie mille, ciao a tutti.
Ciao. Allora, tu hai fatto avete fatto uno spettacolo con la tua compagnia Genovese Beltramo su che tratta il tema dell'obesità. Ecco, il tema del cibo è il tema molto portante, insomma, portante del premio dell'inutile di quest'anno. Ma ci tenete così tanto a vincere quell'elefante di gomma, no? Ho saputo che...
Dai, sarebbe molto molto bello. Però visto che ci sono altri spettacoli molto belli, quindi comunque già far parte dei quattro è...
Assolutamente, un motivo di orgoglio. Assolutamente, no. Da tutta Italia. Ma ci sta con l'arredo?
Sì, abbiamo preparato casa proprio per quello. Abbiamo rivoluzionato tutto l'appartamento e alla nostra bambina piacerebbe un sacco con l'elefante.
Che bellezza, la bambina con l'elefante di gomma. Sarà un premio molto fiero, in bocca al lupo per tutto. Ma parliamo dello spettacolo. Io sono la Luna, sì. E mi dà l'immagine, proprio quando ho saputo che parlava dell'obesità, di qualcosa di molto circolare.
Sì, molto rotondo e molto leggero anche. Perché comunque ecco. L'argomento dell'obesità è un argomento abbastanza pesante, quindi abbiamo cercato di trattarlo con ironia, ma anche con un pizzico di ghiaccio.
Ma in questo periodo, in questo momento storico, in cui i problemi alimentari, ognuno ha un suo problema, diciamo, più o meno grave, da anoressia, bulimia, obesità, bla bla bla, eccetera, cose molto toste, come l'avete trattato?
Ma allora, siamo partiti da una cosa molto semplice, che io ero il più ciccione della classe alle medie, e quindi ho passato 3 anni orribili. A un certo punto mi sono allungato ed mi è cambiata la vita, però mi è rimasto particolarmente impresso. Poi ho fatto un viaggio con Viren, che è l'attrice che recita con me nello spettacolo. Siamo andati, sì, in America e abbiamo visto una situazione tremenda, pazzesca, e gente che non scende dalla macchina, non c'era nessuno per stare da camminare, andavano tutti a mangiare in questi fast food.
Ma puoi anche dirlo, McDonald's, dai, su.
Sì, ce ne sono di tutti i tipi in America. Devo dire, anch'io mi sono dato da fare, perché comunque sono, danno l'impressione di essere molto buoni. E comunque da questo input mi ha fatto pensare molto alla mia giovinezza, e quindi mi sono messo a scrivere una cosa che mi appartiene. Comunque non lo sono più, però certe cose le sentivo e quindi l'ho buttato giù.
Quindi è uno spettacolo che vede sia aspetti autobiografici che raccoglie testimonianze, studi, dati a riguardo.
Ho letto milioni di libri sull'argomento, abbiamo parlato con tantissime persone obese, ci siamo avvalsi anche della collaborazione di dottori dietisti, psicologi dell'ASL, ci hanno dato tantissime informazioni. Noi però abbiamo voluto dare un'impronta, diciamo, poetica, perché tutto è partito da un sogno che ho avuto, un sogno che ho fatto.
I have a dream, come disse qualcuno famoso.
Sì, ma in questo caso, perché è l'unico momento in cui riesco a pensare senza condizionamenti. Dormo, sogno e mi vengono in mente tutte cose molto particolari, tra cui un'immagine che sono due persone obese che tentano di baciarsi ma non ce la fanno. E questa cosa mi risultava sia comica che drammatica allo stesso tempo, quindi abbiamo provato in tutti i modi a rendere questa immagine, e siamo molto soddisfatti, anche perché è da 2008 che giriamo, quindi...
Ma perché dal 2008 che girate? È molto strano come spettacolo sull'obesità, cioè girate in che senso?
Giriamo per l'Italia a farlo vedere.
Ah, no, non è che ci avete messo tanto tempo a girare. Ok, scusate.
scusalo.
È tornato da Roma, c'ha l'effetto cinema.
È tornato da poco, esatto. Ma che cosa intendi quando dici che è uno spettacolo che non offre soluzioni ma informa?
Ma perché non abbiamo le risposte. Non vogliamo neanche avere la presunzione di darle, quindi ci poniamo delle domande durante i vari quadri che passano. Lo spettatore ha modo di farsi diverse domande che magari prima non si faceva, anche con quelli non obesi, e alla fine uno rimane con col desiderio di volerle risolvere, queste domande.
È anche una storia d'amore, giusto, questo che raccontate? È soprattutto una storia d'amore. Può essere una cura migliore, giusto?
Sì, perché il personaggio protagonista, Sergio, era ciccione alle medie e poi piano piano dimagrisce, mentre era innamorato di una ragazza che era bellissima e magrissima alle medie, ma durante... dopo un po' diventa obese, quindi i due non si incontreranno mai fisicamente, ma tra l'altro la ragazza, una volta obesa, decide di fare la speaker radiofonica, quindi durante lo spettacolo si sente sempre questa voce sensuale che parla alla radio e che nel frattempo snocciola informazioni sull'obesità.
Ecco, tu non ci vedi, ma in realtà siamo tutti così, abbiamo tutti i nostri problemi e facciamo tutti gli speaker radiofonici per questo.
Ma avete delle voci molto sexy, quindi probabilmente anche voi.
Sei molto gentile, puoi venire in radio quando ti pare.
Va bene.
È una minaccia questo, Nicola.
Sì, no, non lo è, dai, su. Va bene, noi ti ringraziamo tantissimo, Savino. Ti diamo un grande in bocca al lupo per questo premio, perché il tuo spettacolo giri altri 5 anni e speriamo che tu che possa risolvere, cioè risolvere, possa far capire soprattutto ai non obesi questo grave problema sociale ormai dilagante, visto che la PlayStation ha soppiantato il pallone, insomma, nella società. Ha fatto una tirata molto, molto populista.
È comunque una malattia, quindi
sì,
bisogna che la gente lo sappia, secondo me.
È giusto così. In bocca al lupo, Savino, grazie mille e a presto. Ciao.
Ci vediamo il 23.
Ci vediamo il 23 alle 21.
Certo, ciao.
Ciao.
Ciao,
ciao. Rocks! E questa era Roxanne dei Police.
E adesso chi abbiamo in linea con noi? Abbiamo un personaggione, diciamo, che più un personaggione è un idolo. È della carrozzeria Orfeo, che io ricordo perché anni fa il Verdi involontariamente cambiò il suo nome in Carrozzone Orfeo su un cartellone. E abbiamo il piacere di ospitare Gabriele Di Luca. Ciao Gabriele.
Ciao a tutti, buongiorno e grazie per averci ricordato l'episodio del Verdi.
Sempre un piacere.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, alla fine però ci siete, gliel'avete fatta al Verdi, vi siete vendicati in qualche modo.
Insomma, l'unico modo di vendicarsi per la compagnia teatrale è fare un bello spettacolo. Adesso
beh,
speriamo,
infatti,
insomma, che questo show vada alla grande.
E infatti ci state riuscendo. Infatti al Verdi è ora in programma il vostro spettacolo Idoli. È cominciata ieri con
la prima esibizione è alle 20.45, ci farà anche oggi e domani. A proposito di questo spettacolo, voi appunto recitate senza mezzi termini, senza mezze parole, andate dritti al punto, e volevo appunto domandare questo. E perché decidete di scegliere un linguaggio così duro, così forte, e di raccontare comunque qualcosa di veramente vicino a una realtà, quindi più lontano dal teatro e più vicino al mondo reale? Da cosa nasce questo desiderio di raccontare questo mondo?
Ma vedi, io credo che pensare al teatro come qualcosa di lontano dal mondo del reale sia un nostro retaggio. In realtà tutti i grandi drammaturghi della storia, i più vicini a noi, come Eduardo, di cui mi fa piacere essere di fianco nel nome in cartellone al Verdi, insomma, lo vivo anche con una certa sproporzione, ma Shakespeare, Molière, tutti quanti hanno sempre scritto per il teatro del loro tempo, hanno sempre lavorato per il teatro del loro tempo, per gli uomini del loro tempo, all'interno delle loro metafore, anche quando le storie, le trame diventavano magiche, surreali, c'era sempre il retrogusto, c'era sempre la critica politica, c'era sempre la critica sociale, c'era sempre la provocazione. Siamo noi che non siamo più riusciti da un certo punto in poi, anche e soprattutto dopo il teatro di regia, a imporre una nuova figura d'autore, a rivalutare, ecco, imporre la parola sbagliata, a rivalutare una nuova figura d'autore che potesse scrivere per il proprio tempo e quindi mettere in scena testi per il proprio tempo. Se poi questi testi che tu scrivi oggi avranno la forza e riusciranno a resistere nel tempo, perché saranno riusciti a parlare di qualcosa di oggi, ma anche di assoluto, dei grandi temi dell'uomo, allora un giorno qualcun altro li chiamerà classici, altrimenti resteranno nel nostro tempo. Io la vedo così, il nostro linguaggio traduce il linguaggio del nostro tempo, i personaggi cercano, provano a tradurre le tensioni e i conflitti del nostro tempo e noi sentiamo che qualcosa passa tra noi e il pubblico, allora ci sarà un motivo, allora vuol dire che qualcuno si può riconoscere in questo.
Perché anche il pubblico è del nostro tempo. Ma parliamo un po' della storia Truce.
Sì, perché io ad esempio l'ho già visto, quindi la so già, però sono molte le tematiche che entrano nella storia. Puoi farci magari un quadro generale di quelli che sono i temi affrontati, di come si intrecciano tra di loro?
Sì, molto brevemente da dove parto da un saggio di Umberto Galimberti, che è venuto anche a vedere lo spettacolo, al quale è piaciuto molto, I vizi capitali e i nuovi vizi.
Sì.
Quindi noi raccontiamo i nuovi vizi capitali della società moderna.
Quali sono i nuovi vizi capitali? Che cosa c'è di nuovo sotto il sole?
La grande differenza è che, a differenza dei vizi tradizionali che sono vizi individuali, come l'ira e la gola, eccetera, eccetera, queste sono tendenze psicopatologiche, sono tendenze collettive, sociali, nichilismo, conformismo, consumismo, sessomania, sociopatia, culto del vuoto, diniego, eccetera, eccetera. Sono tutte quelle che sono le nuove tendenze sociali.
Ma la sessomania è nuova? La sessomania è nuova? Perché io ho dei ricordi molto vivi di Cleopatra e cose così.
Ah beh, sì, però dipende, perché questa è una tendenza, appunto, ci dice Galimberti, collettiva, cioè è un andare verso una direzione, no? Anche se penso a tutte queste nuove, questi nuovi mezzi di comunicazione social, le chat line, le chat erotiche, di come diventa la tendenza veramente proprio della massa andare in una direzione e di ammalarsi di una patologia. Poi è logico che tutte queste cose declinate a ogni singolo individuo ci sono sempre state nella storia, voglio dire, anche nel 1300 c'era stato qualcuno che aveva la mania compulsiva per comprare le robe, però sì. Non si poteva parlare di consumismo.
Madonna, il consumismo dei cavalli andava un casino.
Esatto.
E Gabriele, c'è una frase che voi sottolineate all'inizio della descrizione dello spettacolo, che poi userete anche nello spettacolo stesso, che è: se ti addormenti sotto la neve, non la senti la morte che arriva. E da dove nasce questa frase? C'è un episodio particolare che la fa creare, o c'è dimmi da dove arriva il desiderio di sapere com'è nata?
Guarda, quando scrivevo il dialogo di una delle scene principali dello spettacolo, che è la scena centrale di Madre e Padre, in questa insomma, questa famiglia disastrata dove ci sono questa madre e questo padre che non si parlano più, che non hanno più niente da dirsi, eppure ancora si chiamano amore e fanno tutte quelle cose che si devono fare, cioè preparare la cena, fare l'albero di Natale, e sotto, nella stanza di sotto, vive un nonno che sta quasi per morire, malato di Alzheimer, e un ragazzino appunto sociopatico che pensa di trovare l'amore in una chat line. E, insomma, loro stanno dialogando, a un certo punto si parla sempre di questo freddo che entra in questa casa, come se questo esterno premesse verso gli interni e raggelasse anche i muri, le ossa, le persone, le anime. E allora a un certo punto la madre dice: dormirò bene stanotte, dormo sempre bene quando fuori nevica. Il padre appunto dice: se ti addormenti sotto la neve mica la senti la morte che arriva, che per me è la traduzione un po' di quello che è anche il nichilismo, il nostro no, io ho visto la neve come un'immagine bella, come un qualcosa di bianco, qualcosa anche sì, di confortante, eccetera eccetera, ma che se ci resti sotto troppo tempo, se resti anestetizzato troppo tempo, pian piano ti addormenti.
Ma quindi questo vostro linguaggio duro è per risvegliarci dalla neve, della coltre apatica che ci ricopre?
Ti ringrazio di farmi questa domanda, perché mi dai la possibilità di dire proprio a chiare lettere, in modo che ci sentano tutti, che noi non ci sentiamo meglio di voi, meglio del pubblico, meglio di nessuno. Il nostro teatro non c'è nessuno, ripeto, lo dirò tre volte, nessuno, lo dico un'altra volta, nessuno scopo didattico. Quindi noi non vogliamo insegnare veramente niente a nessuno. Quello che noi facciamo è... E non vogliamo neanche l'approvazione del pubblico. Cioè,
me ne fregate, totalmente. Chi se ne frega?
Non ce ne freghiamo per niente del pubblico. Noi in realtà lo amiamo il pubblico e lavoriamo per il pubblico. Sono due cose molto diverse. Non cerchiamo il compiacimento e l'aderenza. Noi abbiamo delle carte che la vita, la nostra educazione, la nostra cultura ci ha dato. Noi le mettiamo lì e se le buttiamo lì, raccontiamo le nostre storie, cercando di essere comprensibili e darle chiavi di lettura, perché rispettiamo il pubblico. Dopodiché, se da questa cosa può nascere un dialogo, la si può pensare in modo diverso, eccetera, eccetera. Se nasce un dubbio, allora lì nasce il teatro.
Oh,
e questo
okay.
È il senso del nostro lavoro. Ma quando dico che non c'è scopo didattico, è nel senso che ha delle persone che hanno lavorato 8 ore al giorno, magari in un lavoro anche molto più spiacevole del mio, che mi piace farlo, e che hanno due figli a casa, e che hanno la moglie, che hanno i problemi, tutto, e alla sera vengono a teatro e si sentono, a volte capita, no, che dei ragazzetti di 30 anni che gli vogliono fare la lezione di vita. Guarda che adesso ti insegno cosa sono i vizi capitali, non sei sulla retta via, ma figurati.
Ma era abbastanza chiaro questo, cioè non mi sarei mai aspettato che, insomma, dopo il testamento insegnare i vizi capitali, insomma, è anche ardua. No, era semplicemente il fatto di perché parlare della coltre di neve, del nichilismo, in che maniera, e abbiamo capito che non c'è lezione, ma c'è una comunicazione, chiaramente.
Sì, c'è la comunicazione di un sentimento, di una cosa che io come autore e che insieme ai miei compagni di carrozzeria cerchiamo di tradurre poi sceneticamente, attorialmente, è la sensazione, una percezione di quando esci e vedi delle cose e dici: questa cosa mi sembra che valga la pena raccontarla, mi sembra che questo mio punto di vista possa in qualche modo incontrare altri punti di vista ed essere in conflitto con altri. Cioè, mi sembra che qui ci sia qualcosa di fertile.
Va bene.
Mi piace.
Gabriele, noi ti chiediamo di restare in linea con noi, perché dovrai parlarci anche di molte altre cose, sul confine, sui corsi di teatro. Quindi adesso noi ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo a parlare di teatro.
Thank you.
E questa è Jet Lag degli Zephyros, una giovane formazione acustica padovana nata nella primavera del 2010 dall'incontro di quattro giovani musicisti. Partono le loro composizioni, prendono spunto da una matrice folk popolare per sviluppare poi collettivamente il lavoro in linguaggi colti. Hanno vinto il premio Pimpi 2011, premio italiano della musica popolare indipendente, e se volete ascoltarli e se vi sono piaciuti potete trovarli il 30 novembre ad Este in concerto. E ora parliamo, siamo sempre con Gabriele Di Luca, e parliamo di Sul Confine, uno spettacolo che andrà in scena ai Carichi Sospesi il 22.
Il 22
di novembre, giusto?
Oh mio Dio, esatto. Ma è prestissimo, è dopodomani.
Sì, fra tre giorni, altre due qui al Verdi e poi subito Sul Confine.
E invece questo Confine è un testo che voi avete fatto in collaborazione con questa nave che noi salutiamo perché è nostra fedele e leale collaboratrice e che ci piace sempre presentare, e andrà in scena ai Carichi Sospesi questo spettacolo sulla guerra, o meglio sul è un dramma, se può dire, di questi due uomini che
si risvegliano in un luogo sconosciuto, non si conoscono, forse si sono già visti prima, giusto? Dove si trovano? Che confine è?
Esatto. Beh, il confine è un confine naturalmente sia fisico che metaforico, è il confine tra le popolazioni, è il confine tra buio e luce, tra vita e morte, tra dignità e vergogna, tra pace e guerra. È la storia di tre ragazzi che si ritrovano, appunto, come dicevi, giustamente in un luogo sconosciuto e si accorgono lentamente durante lo spettacolo di essersi incontrati prima durante la guerra, ma ancora prima in un bar, prima che iniziasse la guerra, e quindi cercano di ricostruire durante l'ora dello spettacolo come le loro storie, come queste tre storie di guerra, sì, ma di tre ragazzi, di tre umanità anche di provincia che decidono di partecipare a una peacekeeping, come queste tre storie sono legate tra loro. Loro sono tre giovani, non più là dei 30 anni, che per motivi veramente di denaro oppure di rivendicazione, insomma, di affermazione sulla vita, desiderio di farcela, decidono di partire per questa missione di pace, che poi missioni di pace non sono mai. Uno dei tre si contamina e viene infettato e lentamente si ammala per infezione da uranio impoverito.
Mazza.
E quando l'esercito lo scopre decide di in qualche modo di insabbiare il caso e di farlo fuori. Le storie degli altri due ragazzi, che sono due amici, sono legate a questa storia principale, e tutto lo spettacolo è legato dall'immagine di questo fiume che in mezzo a questo deserto, a questi boschi, a questi deserti scorre e porta con sé, insomma, sia sia la vita ma anche i cadaveri, eccetera eccetera. E quindi tutto lo spettacolo per ricostruire insomma la storia attraverso flashback e flash forward di questi tre ragazzi che sono in un limbo.
Ma che influenza ha avuto la guerra sui personaggi, su questi ragazzi?
Ah beh, guarda, lo spettacolo si apre con il racconto di uno dei tre, che è appunto quello che si è ammalato, che appunto narra di fronte al pubblico di questa notte dove avevano, i compagni, dice, stanotte hanno preso delle donne al fiume, sono profughe, le hanno prese di nascosto al campo e gli hanno promesso doppia razione di cibo, acqua, un po' di latte per i loro figli in cambio di un canto, di un ballo per noi sotto la luna. Quindi i soldati, per fare questa festa al fiume, prendono queste profughe, le portano al fiume e quando sono un po' ubriachi, uno di loro, appunto questo nostro protagonista, inizia a ballarci in un modo un po' più esagerato, inizia a rincorrere, la vuole proprio sessualmente, finché questa donna si rifiuta. Allora lui diventa violento e quando arrivano appunto sulla riva del fiume, questa donna improvvisamente, piuttosto che farsi violentare, non si sa come, da dietro la schiena tira fuori un coltello, si taglia la gola e si lascia cadere nel fiume. E lui dice, raccoglieva negli occhi tutta la dignità degli uomini e del mondo, e i suoi occhi divennero cielo e le sue mani deserto, e un ghigno sottile le mosse il labbro, poi si abbandonò e scomparve nel fiume. Quindi questo nostro protagonista è assolutamente convinto che il fatto di ammalarsi per la guerra, per l'infezione, per queste polveri sottili che le armi e i carri armati rilasciano, appunto l'uranio impoverito, sia anche conseguenza di quello che lui ha fatto, come se la natura in qualche modo lo punisse per la sua colpa.
E parlando della scena, è uno spazio vuoto in cui è molto forte la presenza del buio e le luci diventano, sì, hanno una funzione molto anche evocativa. Rappresentano quasi i proiettili di mitragliatrici, giusto?
Assolutamente, è uno spettacolo molto più evocativo degli altri rispetto a quello che parlavamo prima di Idoli, che comunque ha una concretezza maggiore. Qui è completamente spazio vuoto, nel buio, e abbiamo queste torce LED molto potenti che diventano i nostri proiettili di luce, le nostre mitragliatrici, la nostra guerra, i lampi delle bombe, perché avevamo bisogno di una modalità scenica per poter tradurre questa violenza, no? E quindi in uno spazio 8x8 non è che ti puoi mettere a sparare, cosa vai a sparare, a pallini? Allora quando parli di queste cose così grandi devi cercare un modo per tradurle teatralmente. Noi abbiamo usato questo rapporto buio-luce.
E invece accennaci velocemente anche del workshop che terrai ai carichi, ricordiamo il 22, il 23 e il 24 novembre.
Esatto, sì. Anzi, ti ringrazio perché è un modo per diciamo pubblicizzarlo e invitare molte persone. Faremo questo lavoro che conterremo io e Massimiliano Setti, che è l'altro direttore artistico della compagnia e che si occupa anche della creazione delle musiche durante gli spettacoli. Ci occuperemo di lavorare con i partecipanti su tutta quella che è la parte fisica, fisico-ritmica dell'attore e quello che possono essere i primi elementi di combattimento scenico e di movimento nello spazio rispetto al combattimento. Quindi noi approfittiamo di essere a carichi sospesi sul confine, proprio perché sul confine un lavoro molto fisico, al confine appunto, scusatemi il gioco di parole, molte volte con l'acrobatica, e quindi noi approfitteremo per fare tutto un lavoro, un training centrato proprio su questo.
Perfetto, quindi il workshop è aperto a tutti, affrettatevi che manca poco all'inizio.
Esatto, ricordiamo le date degli spettacoli. Allora, fino al 21 compreso ci sarà Idoli al Teatro Verdi di Padova e poi ci sarà invece il 22 ai carichi sospesi sul confine. E per il workshop dove chi bisogna contattare?
Per il workshop bisogna contattare info@carichisospesi.it, se non sbaglio, che è la direzione artistica Marco e Silvio di Carichi Sospesi.
Io ti ringrazio, l'avevo chiesto a Valentina, ma
hai risposto te.
Grazie mille, in bocca al lupo per i vostri spettacoli, vi auguriamo di fare sempre pienone, tanta merda, quindi tantissima
grazie,
merda.
Grazie. E volevo solo dire l'ultima cosa, se me sì. Lo permettete, sarò velocissimo. A proposito di questa nave che ricordavate come amici e grandi partner, noi il 9 febbraio del 2014, poi magari ci risentiremo, ma saremo lì con l'ultimo spettacolo, Thanks for Vasellina. E a tutti vorrei dire, chi ci ascolta, di non dimenticare che i nostri spettacoli fanno anche ridere, che possono passare una bella serata e noi li aspettiamo a teatro.
Grazie Gabriele, non ne avevamo dubbi. Sì, dopo questa drammaticità ci stava. Allora ricordiamo anche Thanks for Vaselina, che il titolo è tutto un programma. Ciao Gabriele, grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao a voi, ciao, ciao. Time to walk back past 10,000 eyes in a line, and you can swap jumpers and make another move. It's still in your brain, you've got something to prove to all the smirky faces and the boys in black. Why can't they be pleasant? Why can't they have a laugh? He's got his hand in your chest, he wants to give you a dub. Well, secretly, I think he wants you all to kick off. He wants all sign everywhere and balls as well. It's just something to talk about, a story to tell you.
Questi chi erano?
Questi erano gli Arctic Monkeys con From the Ritz to the Rubble.
Yeah. Allora, noi dobbiamo fare un disannuncio, purtroppo va così nel mondo del teatro. Andrea Pennacchi è appena... no, non
Oddio,
voglio
che
dirlo.
Tragedia! Che cos'è successo?
Non diamo notizie false.
No, 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 semplicemente il ragazzone non risponde al telefono perché presumibilmente è ancora in scena con dei ragazzi liceali a cui lui fa da cicerone, anche se è più omerico. E quindi diremo noi due parole su Eroi, che è questo spettacolo che lui presenterà, diciamo, il 23 novembre alle ore 21 al Teatrino Zero di Spinea.
Se vi domandate cosa rimane oggi dell'Iliade, se è possibile ancora raccontarla, dovete andare a vederlo, assolutamente.
È la domanda che mi faccio ogni giorno. Ma mio Dio, cosa rimane dell'Iliade? Cosa? Sì, che rimane l'atavico desiderio di riconoscimento e di eroismo. Quanto sono ignobile. Allora, no, questo spettacolo che parla di eroi che non sono solamente persone possente possenti fisicamente, non solo dei Rambo, ma sono anche delle persone che hanno delle caratteristiche mentali, delle grandi forze interiori che gli permettono di superare ogni difficoltà. Quanto sono retorico,
sì,
Valentina?
Sì, ma
sono
diciamo un sacco. Che stai cavando molto bene. ci saranno anche le musiche di Sergio Marchesini e Giorgio Gobbo, della Bottega Baltasar. Musiche create ad hoc per lo spettacolo. E appunto Pennacchi utilizzerà ricordi di scuola. Ci sarà lo spunto del padre che gli regala una copia dell'Iliade. E da qui parte tutta questa storia, questa affabulazione. Incentrata soprattutto sull'episodio della storia di Ettore e dei fatti che lo portano davanti ad Achille.
Sì, e questo è un eroe moderno, contemporaneo. Cosa può essere? È una persona generosa. Essere eroi è un atto di coraggio che comporta del sacrificio allo scopo di proteggere il bene comune. E qual è questo bene comune? Non credo sia lo Stato, ma sicuramente.
Beh,
vuoi interrompermi?
Ma sì, ti interrompo perché direi che lo scopriremo andando a vedere Andrea al teatrino Zero di Spinea, giusto?
Va bene, sì, dai.
Sì, direi che sarà sicuramente più, senza offesa, interessante.
No, è vero, è vero. Descrivere uno spettacolo è sempre molto strano per me, però cantatelo come... omericamente, proprio andate a vederlo e cantatelo questo spettacolo, che non so cosa voglia dire, ma rende bene l'idea.
Giusto, allora andremo. Andrea, ci saremo.
No, allora noi facciamo tanta merda comunque ad Andrea Pennacchi, che è un nostro grandissimo amico e lo contattiamo puntualmente ogni 2-3 mesi perché fa una quantità di spettacoli imbarazzante. Adesso sta girando per le scuole del Veneto e come sempre
lo trovate anche al cinema nell'ultimo film di Andrea Segre, fa una parte di almeno mezzo minuto, che lui
ma
è
sì, un carabiniere. Andrea Pennacchi, girate per strada, lo trovate un po' ovunque, è difficile anche non vederlo, è gigantesco, e tutto l'amore che ho per lui.
È un eroe
di stazza, proprio un figo. Diciamo che la regia è di Mirko Artuso, che con cui ha una lunga collaborazione da tempo ormai immemore, e con questo chiudiamo e andiamo con la prossima canzone.
Justify my claim, and the public don't dwell on my transmission, 'cause it
E questa era Spaceman dei The Killers.
Mette una tristezza sta canzone. Adesso chiudo in sottotono. Allora diamo i prossimi appuntamenti dei grandi teatri, Teatro Verdi di Padova e il Teatro Goldoni di Venezia. Ci sarà il 29 novembre, no mi ripiglio dai, il 29 novembre al 1 dicembre, Sior Tita Paron di Gino Rocca con la regia del nostro compatriota Lorenzo Maragoni. E poi ci sarà invece il 23 e 24 novembre, ci sarà Passione, c'era molta passione al Teatro Goldoni di Giovanni Testori ed è uno spettacolo di Tib Teatri, Teatri del Sacro, Fondazione Teatri delle Dolomiti. E poi, qualche giorno dopo, il 27 novembre e il 1 dicembre, ci sarà Il Servitore di Due Padroni, regia di Antonio Latella, è uno spettacolo molto tosto del nostro Carlo Goldoni. Allora, cosa c'è oggi da dire ancora? Qualche appuntamento? Un appuntamento oggi? Sì. C'è l'omaggio a Mariangela Melato, La Dame de chez Maxime, alle ore 4 al Teatro Verdi di Padova. È tutto.
Ma e ricordiamo ai nostri ascoltatori dove possono trovare tutti gli appuntamenti di teatro?
Tutti gli appuntamenti di teatro li trovate su la nostra pagina Facebook, o potete contattarci su Twitter scrivendo, oppure potete scriverci a palcofonico@gmail.com o visitare il nostro sito internet www.palcofonico.it.
Ma visitate il nostro sito internet, che è una roba grande,
è nato apposta per voi.
Eh sì. Va bene, anche per oggi è tutto. Nicola,
Valentina
e Gabriele
vi salutano. Ciao.
Ciao ciao.
Ciao. Like some other men do. Get out of here and get me some money too.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.